Grazie Sindaco. Allora, possiamo quindi passare al punto successivo. Approvazione del rendiconto di gestione anno 2013, quindi do la parola all'assessore Panini.
Grazie Presidente. Questo è l'ultimo bilancio che questa amministrazione va ad approvare il consuntivo. Relazionandomi a quello che ha detto prima il Sindaco, vorrei sottolineare che, come poi vedremo nei numeri dopo, andiamo a lasciare a chiunque verrà ad amministrare questo comune dopo un bilancio sano, con i conti in ordine, senza nessun tipo di scheletri in armadio, incertezze che possano obbligare delle scelte. Chi verrà avrà capacità di scegliere e fare politiche, pur in un quadro di risorse incerte e scarse, perché di questo questo è l'ambiente in cui ci troviamo. Chiudiamo il 2013 con un avanzo di 773.000 euro. Come si è formato questo avanzo? 4.198 euro da economie sulla parte corrente, 179.000 euro da radiazione di residui di parte corrente. Lo traduco per i non addetti, sono economie di spesa sulla parte corrente relative ad anni precedenti, il 2013, e 256.000 euro dalla radiazione di residui sulla parte investimento, anche qua economie su spese relative agli anni precedenti 2013. In più avevamo 332.000 euro di avanzo non applicato, sommano 773.000 euro. In queste economie che dico prima ci sono anche una cosa che il consigliere Lodi della minoranza ci ha sempre chiesto in maniera inopportuna e inadeguata in altri consigli, cioè sono anche il residuo, la radiazione del residuo sulla parte della spesa della realizzazione della pista ciclabile sul cavalcavia. Avevamo 300.000 euro, ne abbiamo spesi 252, 48.000 euro di risparmi formano avanzo, e questo il giro normale della contabilità pubblica, per quello che non ho mai risposto, perché la domanda era inopportuna in quella sede. E questo c'è anche negli allegati al bilancio, ci sono tutti i residui radiati. Come è stato deciso di vincolare questo avanzo per non trovarci, per coprire alcune situazioni che potrebbero verificarsi in futuro? 324.000 euro verranno vincolati quota parte per la copertura del credito che che il Comune ha nei confronti della progetto Soliera, che si integra con una parte di residui passivi già non spesi in bilancio, e tutto il credito che il Comune ha nei confronti del progetto Soliera è totalmente coperto. 178.000 euro li vincoliamo perché sulla Tares, che da 2013 è rientrata nel bilancio del Comune, non è stata ancora riscosso una parte, e questa parte di non riscosso, ma poi ci torniamo, l'85% lo vincoliamo, cioè finché non viene riscosso il Comune non li può spendere questi soldi, e questo ci mette a garanzia del fatto che se questo credito non viene riscosso non creiamo un buco nel bilancio del Comune. 41.000 euro dovranno essere versati, intanto li abbiamo accantonati, al fondo ammortamento titoli di Stato, è una previsione del decreto legge 69 del 2013, ma ancora non c'è il decreto attuativo, intanto noi li abbiamo accantonati, è il 10% di quanto incassato dai due lotti della via Bixio, e 30.000 euro li mettiamo a copertura di eventuali futuri spese per contenzioso o spese legali. Il totale dell'avanzo vincolato fa 574.000 euro, e rimangono 195.000 euro liberi che possono essere destinati o spesi dalla prossima amministrazione. Mi sono un po' dilungato su questa parte perché penso che sia la più importante della sintesi di tutto il bilancio 2013. Passando un po' ai dati importanti del bilancio, sugli investimenti abbiamo speso speso 4.132.000 euro. Finanziati, sono opere principalmente finanziate con il terremoto, con, sia dalla Regione Emilia-Romagna che dai rimborsi assicurativi, e solo una minima parte, 230.000 euro, abbiamo fatto ricorso all'indebitamento. Per quanto riguarda le entrate, l'entrata principale del comune, come sapete, è l'entrata tributaria, è l'imposta municipale unica, l'IMU, che nel 2013, con diciamo, l'esenzione di una parte sulla prima casa, ha visto calare il gettito di 1.300.000 euro. Su questo, insomma, ancora ci sono, abbiamo incassato, i cittadini solerese hanno speso 5.700.000 dell'IMU, ma solo 2.700.000 sono rimasti nelle casse comunali, perché una parte è andata allo Stato. Come dicevo prima, un piccolo approfondimento sulla TARES. Se vi ricordate, gli altri anni la TARES, che è il tributo che si paga per la gestione, la tariffa ambientale, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, entrava nel bilancio di AIMAC. Sia le entrate che le spese transitavano nel bilancio di AIMAC e non nel bilancio comunale. Sul 2013 noi abbiamo emesso fatture per 1.830.000 euro, ne sono stati incassati 1.630.000 euro. Di questa differenza ancora da incassare 208.000 euro, come dicevo prima, l'85% ne abbiamo vincolato, cioè finché non verrà incassato, adesso inizieranno anche le attività di accertamento e di recupero dell'impagato, fino a quando non verranno incassati non potranno essere spesi. Sugli altri tipi di entrate, l'unico dato negativo che, insomma, mi sento di sottolineare è il dato del dividendo di AIMAC, che da 255.000 euro è passato a 106.000 euro. Nonostante tutto, anche abbiamo ancora incertezza sui trasferimenti definitivi dello Stato del 2013, però riusciamo, prevedendo, avendone accantonato una parte perché abbiamo la convinzione di averne incassati di più di quelli che ci dovevano essere dati, di chiudere il bilancio con dei numeri positivi. Abbiamo, adesso passo un po' ai dati un po' più qualitativi. I vincoli sulla spesa corrente, che sono principalmente sono due, quelli sulla spesa di personale, sono stati rispettati ampiamente, anche considerando la spesa consolidata che il Comune ha negli altri enti, in principal modo l'Unione delle Terre d'Argine. Tutti i parametri di deficitarietà sono negativi, per cui non potremo mai essere, diciamo, commissariati, perché siamo un comune in situazione deficitaria. Il patto di stabilità è stato rispettato, va detto che rispetto all'obiettivo iniziale c'è stato, diciamo, abbonato una parte, essendo comune terremotato, non riuscendo a utilizzare tutto lo spazio che ci è stato dato dal patto di stabilità, abbiamo ceduto 200.000 euro di spazio finanziario, che non sono soldi ma la capacità di spendere, alla regione, che l'ha messa in circolo e l'ha utilizzata un altro comune della regione Emilia-Romagna, per in questo modo questa capacità di spesa la potremo recuperare nel 2014 e nel 2015, perché potremo, è un credito tra virgolette che noi abbiamo verso il sistema delle autonomie della regione Emilia-Romagna, utilizzare negli anni successivi. Un inciso: la regione Emilia-Romagna è una delle poche regioni che ha messo in piedi questo sistema di compensazione del patto di stabilità, che consente di trasferire la capacità di spesa da un ente all'altro. Non è una cosa banale, è una cosa molto complicata. La regione ci ha messo del suo, perché ci ha messo risorse e proprie capacità, e questo consente di cercare di spendere a livello regionale in investimenti il più possibile, perché gli spazi che alcuni comuni hanno possono essere messi in circolo. Non l'abbiamo perso perché questo spazio che abbiamo ceduto potrà essere utilizzato negli anni successivi. Quanto alla spesa per indebitamento, la spesa per rimborso di quote capitali interessi è di 719.000 euro. Il confronto col 2012 è falsato perché nel 2012 con il terremoto fummo esentati dal pagamento di alcune rate, ma rispetto al 2011, che è un anno confrontabile, la spesa scende perché erano 785.000 euro. Il debito complessivamente del comune scende perché da 6.945.000 passa a 6.798.000. Il tasso medio di indebitamento è un dato così, è il 3,5% ed è in continua discesa per l'effetto dell'abbassamento dei tassi di interesse. Abbiamo una quota del 40% di indebitamento a tasso variabile che con il calo dei tassi a livello di mercato ci permette di risparmiare. Io mi fermerei qua. L'ultima nota: la relazione dei revisori dei conti non rileva niente di anomalo, è tutto regolare e non ci viene fatto nessun rilievo o appunto. Mi sento di dire che chi verrà ci troverà una situazione pulita e potrà comunque, nonostante un quadro di incertezza e di crisi, poter fare qualcosa e scegliere di fare alcune politiche. Mi fermo qua.
Grazie Assessore, do la parola al Sindaco.
Sì, grazie. È evidente che questo è l'ultimo bilancio, l'ultimo anno, anzi per la verità, come già ci siamo detti in altre circostanze, questo è già un bilancio anche condizionato, ma che è evidente chiude la legislatura e tiene insieme una serie di effetti che si sono maturati nel corso del quadriennio precedente. Io voglio partire da un effetto concreto. L'assessore vi ha dato conto del fatto che c'è un avanzo nella disponibilità del Consiglio Comunale. Noi abbiamo politicamente condiviso qui dentro, in tempi non sospetti, quando ancora non avevamo certezza di quello che fosse il prodotto dell'avanzo, ma insomma qualche dubbio, visto che comunque la tenuta dei conti non è che si fa ogni 6 mesi, ma si fa quotidianamente, ed era presumibile che per una serie di ragioni, alcune non ascrivibili a merito dell'amministrazione, perché a volte si finisce per produrre avanzo e per spendere di meno, perché si ha una scarsa capacità di spesa, perché evidentemente le persone a disposizione, gli strumenti a disposizione, anche i tempi delle scelte non sono quelli più efficaci. Ma l'avanzo è prodotto anche da una serie di interventi di carattere strutturale che in questi 4 anni si sono realizzati e concretizzati, ed è prodotto anche da un'inevitabile applicazione della spending review che, se anche ci ha visto oggetto dei vari tagli e limitazioni solo nell'ultimo anno a causa del sisma, comunque ha prodotto un risparmio a volte forzato. Fatto è che noi siamo nelle condizioni di lasciare in eredità al primo consiglio comunale che si siederà il fatto di poter ripristinare l'IMU 2013 su tutti gli immobili produttivi. Ricordate bene che avevamo gioco forza dovuto scegliere di applicare quell'aliquota e l'unica limitazione che eravamo riusciti a mettere all'attenzione del Consiglio era quella relativa ai piccoli immobili di carattere laboratoriale o uffici o negozi, lasciando il grosso degli immobili produttivi fuori e quindi gravato di un ulteriore aumento della tassazione locale. Bene, quell'avanzo è a disposizione per abbattere evidentemente quel costo e quindi per lasciare invariato il peso IMU su tutti i cittadini che hanno nella loro disponibilità immobili di carattere produttivo. E questo è un effetto. È un effetto delle piccole azioni, magari poco significative, magari contrastate, che in questi anni hanno prodotto quello che l'assessore vi diceva. Hanno prodotto un calo dell'indebitamento, una minore incidenza delle spese per rimborsare i mutui sul bilancio corrente, l'indebitamento pro capite dei sogliresi che si è ridotto di un punto percentuale e chiaramente alleggerito la spesa corrente mettendo nella disponibilità del Consiglio e quindi dei cittadini un po' di risorse in più. Io prima ho fatto riferimento al fatto che noi facciamo bene tenere insieme il quadro consolidato delle azioni che l'amministrazione fa e ci torno per un attimo perché un altro obiettivo conseguito dalla Progetto Sogliera, dalla Fondazione Partecipata Campori, dall'Unione dei Comuni e dall'ASP è quello di essere riusciti a passare indenne attraverso un mare in tempesta. Il mare in tempesta che non è semplicemente la crisi economico-finanziaria, occupazionale, che già di suo è particolarmente impattante, ma il fatto che quegli istituti, quelle organizzazioni, quegli organismi, dal 2008 fino a domani, non a ieri, fino a domani, si sono dovute confrontare con una legislazione nazionale e regionale assolutamente contraddittoria, che cambiava in corsa parametri di riferimento, modalità di amministrazione, tutto ciò che era nella disponibilità dell'amministratore Zironi, del ragioniere Castelli, dell'amministrazione, del Consiglio Comunale, per poter fare l'unica cosa che ci consente nel medio periodo di dare risposte ai cittadini, cioè programmare. Perché quelle cose lì, nonostante la liquidazione forzata immediata, nonostante la rivalutazione invece degli strumenti, nonostante fossero cambiate mille volte gli obiettivi di chi ci governa, sono rimaste in piedi e hanno contribuito a farci conseguire gli obiettivi e gli impegni assunti. Non perché avevamo fatto dei contenitori vuoti, strumentali a farci spendere senza il controllo del Consiglio Comunale i soldi, ma perché erano coerenti ad un progetto. C'era un progetto ed una visione, c'è un progetto dietro la Fondazione Campori, c'è un progetto nell'Unione dei Comuni, c'è un progetto nella Sogliera, nella Progetto Sogliera. Ed è per questo che nei cinque anni trascorsi non sono strumenti obsoleti, non solo hanno conseguito i loro obiettivi, ma mettono nelle condizioni chi arriverà domani di farne l'uso che meglio credono. La Progetto Sogliera può essere estinta domattina senza gravi di spese per l'amministrazione, la Progetto Sogliera può rimanere in piedi e conseguire altri obiettivi se il contesto glielo consentirà. Perché c'è un progetto, perché non sono stati strumentali a sottrarre al Consiglio il controllo, ma a conseguire obiettivi. Noi veniamo da una legislatura, quella 2004-2009, dove io sono andato a vedermi, questa amministrazione aveva una capacità di investimenti in media di 3 milioni e mezzo all'anno, 4, con punte fino a 6 milioni e mezzo di euro. Capacità di investimenti evidentemente che si è ridotta enormemente e noi abbiamo in questa legislatura, un po' per i vincoli del patto di stabilità, un po' anche perché mancano i fondamentali, perché il patto di stabilità ti impedisce di spendere le risorse che magari hai a disposizione, e c'è questo, ma c'è anche il fatto che le risorse non ce le abbiamo a disposizione. Noi abbiamo comunque in 4 anni, rispettando tutti i vincoli, tutte le norme, investito 6 milioni e 700 mila euro. 6 milioni e 700 mila euro sono nulla se paragonate alle legislature precedenti e anche se paragonate alle necessità di questo territorio. 6 milioni e 700 mila euro che sono stati spesi in coerenza con alcuni impegni, e guarda caso quegli impegni che spesso qui dentro ci sono stati rinfacciati come non rispettati. o come trascurati. Noi abbiamo investito sulla scuola prima del sisma, tra la ricostruzione della scuola Bixio, gli interventi di messa in sicurezza delle scuole materne muratori, dei nidi, qualcosa come 2.200.000 euro, un terzo degli investimenti fatti. Oh, questo è consuntivo due volte, è consuntivo della legislatura ed è anche consuntivo dell'anno economico di riferimento, lo dico per l'ultima volta, magari qualcuno lo registrerà. La scuola Bixio è costata a questa amministrazione 1.890.000 euro, non i 2.500.000 che ancora nelle ultime settimane sto sentendo. Abbiamo speso molto di più di Don Bogus o di Don Marius di Gannaceto, 1.890.000 euro. E 400.000 euro sono stati investiti sulla messa in sicurezza antisismica della scuola materna muratori, che ricordo a tutti a 12 sezioni di scuola d'infanzia, e sul nido Lugli, che ricordo a tutti a 6 sezioni di nido d'infanzia. Ma un'altra cosa in cui noi ci eravamo impegnati, e c'era questo grande obiettivo ambizioso che chiaramente è stato mortificato sia dal contesto economico che, questo sì, davvero dal sisma, che era il patto dei sindaci. E nel patto dei sindaci noi avevamo iscritto alcuni impegni precisi, tra cui gli investimenti nel verde, nella realizzazione di piste ciclabili, e anche qui siamo spesso stati additati come a quelli che dichiarano cose che poi non fanno. E allora, con i mezzi a disposizione, che l'ho ammesso all'inizio essere molto scarsi rispetto alle necessità di questa città, noi abbiamo investito sulla viabilità, sulla riqualificazione di pezzi di strada e sulla sistemazione di aree urbane 1.300.000 euro. Queste sono, lo ripeto, certificate, accertate. E oltre a questi, 852.000 euro sono stati gli investimenti fatti per completare, estendere o migliorare la nostra scarsa rete di ciclabili. Oh, non sono ironico quando dico scarsa, è scarsa davvero. 850.000 euro sono state spese in questa legislatura per la rete di piste ciclabili. E poi ci abbiamo messo un po' anche sulla riqualificazione urbana, sull'ampliamento dei servizi a disposizione dei poli scolastici laddove ci sono, perché pensate all'intervento su piazzale Don Walter Silvestri con i parcheggi e la viabilità, o ad altri interventi sul capoluogo, per circa 1.370.000 euro. E poi qualcosa, anche qui ripeto, molto di più avremmo dovuto fare se avessimo avuto le risorse a disposizione, sulla cura e la manutenzione del verde, che è il nostro patrimonio principale, è anche quello più oneroso, è anche quello che va curato, e su questo fronte siamo assolutamente in difficoltà. Qui noi abbiamo speso poco, 350.000 euro, in interventi di abbattimenti di alberature pericolose, di rimozione ceppai, di potature, e nella messa a dimora, o piantate se volete, di 2.300 nuove piante. Ecco, io vi ho dato alcuni punti di riferimento per dire che cosa? Per dire che se possiamo discutere sulla quantità delle risorse investite, che non sono coerenti con i bisogni di una cittadina come la nostra, e se volete possiamo anche discutere sulla discrezionale scelta che abbiamo fatto su alcuni interventi, in questa legislatura le risorse investite sono state assolutamente coerenti con gli impegni presi, che era miglioramento dell'edilizia scolastica, della qualità della viabilità, del completamento delle piste ciclabili e della cura del verde, che è moltissimo, che è un grande patrimonio che avrebbe bisogno ben di più, ma noi questo avevamo a disposizione. Non ci sono qui investimenti per la gloria del sindaco, eh? Questi 6.700.000 euro sono stati spesi per quelle cose lì. Ma noi in quel bilancio di mandato, che i cittadini ci licenziarono quasi 5 anni fa ormai, dicemmo anche che non avremmo fatto un passo indietro sui servizi. E questo bilancio, insieme a quello consuntivo dell'Unione, che chi di voi è presente in quel consesso ha approvato non più tardi di 15 giorni fa, rende merito del fatto che così è stato. E anche qui, guardate, i numeri non sempre dicono tutto, ma aiutano. E allora noi abbiamo, oltre a essere riusciti a garantire i servizi ormai che chiamiamo ordinari di assistenza, ordinari, quelli di assistenza alla popolazione anziana, il fondo sociale e il fondo nazionale della non autosufficienza, quelli sono, quelli erano, abbiamo mantenuto lo stesso standard, la stessa qualità dei servizi, non senza qualche sacrificio, sacrificio non che fa il sindaco, gli assessori, che fanno gli operatori, che hanno fatto gli operatori, che hanno fatto anche evidentemente le aziende con le quali collaboriamo per la gestione di questi servizi, ma il livello di copertura degli stessi non si è modificato e lo standard qualitativo non si è modificato, così come il livello di imposizione su rette e tariffe è rimasto sostanzialmente lo stesso dal 2011 al 2014. Noi abbiamo fatto poco per l'assistenza alle persone in difficoltà o a disagio e spesso abbiamo avuto critiche sullo strumento utilizzato, il bando anticrisi, il primo progetto Sogliarese, un esperimento, il Prometeo. Ora io credo che tutto sia discutibile e migliorabile, anche qui però le 430 famiglie che sono state aiutate, alle quali abbiamo erogato 600.000 euro di contributi straordinari al di fuori dell'assistenza, del socioassistenziale, del sanitario, degli appoggi educativi, io credo sia un segnale preciso che attenzione verso il disagio, il nuovo disagio, le difficoltà occupazionali non sono state dimenticate da questa amministrazione. Noi prendiamo un altro impegno, che ci saremmo fatti carico comunque di non arretrare sugli interventi fatti a sostegno della scuola, e non intendo le strutture fisiche, ampliando quello che era il recinto degli interventi socio-educativi, assistenziali, che a volte dovevano anche sostituirsi ai mancati interventi dello Stato sugli appoggi. Allora, anche qui, oltre quelle che sono le attività che io considero il minimo sindacale anche qui doverose, noi abbiamo investito 900.000 euro in 4 anni e mezzo in appoggi educativi assistenziali, sostegno ai disturbi specifici dell'apprendimento, qualificazione del rapporto genitori, docenti, bambini. 900.000 euro, una media di quasi 200.000 euro all'anno. E anche qui si possono a volte discutere le modalità, è evidente, ma non si può discutere il fatto che non abbiamo mancato di avere attenzione a quel tipo di necessità. Un altro impegno che prendemmo fu quello della raccolta differenziata e della regolamentazione, insomma, dello smaltimento dei rifiuti e della raccolta dei rifiuti. C'erano una serie di azioni che avevamo iscritto doppiamente, sia nel programma di mandato, ma che poi rivedemmo e scrivemmo tutti insieme in modo consapevole nel patto dei sindaci. È tempo di bilanci ed è evidente che anche qui bisogna farlo. E allora io ricordo a tutti voi che nel 2009 Sogliera arrivava ad un 45-46% scarso di raccolta differenziata. Alla fine del 2013 abbiamo superato il 70%. È finito il percorso? No, non è finito. È evidente che abbiamo tutti ambizioni diverse ed è evidente che gli interventi programmati, una parte programmati che saranno già realizzati, una parte che saranno nella disponibilità del prossimo Consiglio sulla integrazione definitiva della raccolta porta a porta e delle diverse modalità anche di conferimento, ci accompagneranno ad arrivare nel giro di un biennio a risultati ben superiori al 70% di oggi. o nel frattempo, io ci torno su questo perché credo che sia fondamentale, abbiamo fatto un'operazione di adeguamento, di adattamento ai nuovi bisogni e alle nuove difficoltà, perché abbiamo fatto con meno personale, perché è calata moltissimo l'incidenza nel rapporto tra dipendenti ed abitanti del comune di Soliera. E lo sto dicendo senza sfruttare i giochini del fatto che sono dipendenti dell'Unione della ASP, no, è consolidato anche qui. E nel frattempo qualche scelta di riduzione di quella che abbiamo ritenuto potesse essere una spesa improduttiva, l'abbiamo fatta. E nel frattempo abbiamo mantenuto indenne l'offerta, lo ripeto, dei servizi educativi assistenziali. E non è stato semplice e non è così nel panorama che ci circonda. E voi sapete che a me non fa piacere andare a prendere a riferimento Bolzano o Caltanissetta, preferisco parlare della nostra provincia, della nostra realtà locale. E voi fate bene a tenere in considerazione ciò che avviene nel contesto dell'Unione Terre d'Argine, del Comune di Soliera, paragonandolo a quelle realtà. E vedete che con quelle realtà ci sono indicatori precisi che vi testimoniano che sulla copertura dei servizi, sull'impatto tariffario, sulla qualità dello standard offerto, noi non abbiamo da invidiare nulla ai vicini di casa. Possiamo migliorare, certo che possiamo migliorare. C'erano molti obiettivi nel bilancio di mandato che non sono stati conseguiti e alcuni di quelli sono evidentemente superati, altri io mi auguro che non lasceranno l'agenda politica di questa comunità, la dico così, perché è evidente che ce n'è bisogno. Io credo che ciò che facemmo qui il 14 maggio del 2009, con chi allora c'era in consiglio, cioè licenziare lo statuto della Fondazione Campori, che nel corso di questa legislatura ha visto la nascita, lo sviluppo e il conseguimento di molti obiettivi, sia stato davvero un obiettivo importante conseguito. Ma non lo dico semplicemente per il fatto che abbiamo garantito la presenza dei nostri istituti culturali, della biblioteca, del cinema, del teatro, ma credo che sia stato utile perché ci ha fatto sperimentare una forma di amministrazione che noi dovremmo avere il coraggio di estendere a ben altri servizi, perché credo che lì il modello vada tenuto in considerazione, che ci dà la possibilità tutte le volte che noi ci riempiamo la bocca di amministrazione partecipata di realizzarla davvero aggregando risorse umane, strumentali, economiche che in altro modo non riusciremmo ad aggregare. E poi ci sono molte cose che non sono state realizzate, ci sono altre che abbiamo dovuto gioco forza realizzare. Abbiamo anche avuto la capacità, e anche qui sono dati oggettivi, non sono meriti discrezionalmente attribuibili oppure no, di spendere, perché quando si spendono i soldi c'è un'attività di progettazione, di cura, di controllo, di lavoro, 5 milioni e 400 mila euro in azioni utili alla ricostruzione sia del patrimonio scolastico sia del patrimonio pubblico. In questo modo io credo vada letto questo bilancio 2013 consuntivo e io ho fatto due conti questa sera prima di entrare in qui con qualcuno, ma credo questa sera di essere non molto distante, probabilmente per difetto, approssimato per difetto, sono 200 i consigli comunali a cui ho partecipato in questi lunghi anni, da consigliere anche di opposizione, da assessore, da vice sindaco e poi da sindaco. E ho visto un consiglio comunale che si è modificato moltissimo, che nel 90, 95, 96 faceva 30 sedute all'anno, che adesso ne fa 10 o 12, che nel 2009 faceva una media di 90 atti all'anno e in questa legislatura è arrivata a punte di 140 e ha chiuso con i 120, 124. Lo metto lì come dato per dire che noi non ci sottraiamo e non ci siamo sottratti al confronto con il Consiglio Comunale, né abbiamo tenuto fuori argomenti importanti dal Consiglio Comunale. È calata nel 2012 l'attività di Giunta e Consiglio, ma negli altri anni sono moltissimi gli atti discussi qui, prima qui, solo qui, non in piazza o al bar, a cui non ci siamo sottratti, perché è questo il luogo del confronto e della discussione. Io finisco, vi ringrazio, ringrazio i consiglieri comunali tutti, evidentemente anche voi come me avete potuto, avete cercato di fare quello che potevate, qualcuno ci è riuscito, qualcuno no. Ringrazio Roberto soprattutto per il ruolo che ha svolto come presidente della Fondazione Campari e soprattutto per il lavoro che ha svolto come assessore sociale, che sono stati una palestra abbastanza importante e mi auguro che sia stato il viatico per qualcos'altro. Ringrazio i miei assessori, ringrazio Paolo, che veramente non so chi glielo abbia fatto fare in questi anni, perché lì veramente siamo al disinteresse assoluto, perché da questa carica non c'è neppure né visibilità né qualche gratificazione, a volte fa da parafulmine a scelte che sono prese dal socio unico, lo fa sempre, devo dire, con la schiena dritta, oltre che con la schiena dritta, e di questo lo ringrazio. È l'ultima seduta di questo Consiglio Comunale, ci auguriamo tutti che sia così, perché se non dovesse essere così vuol dire che c'è un'urgenza tale per cui è indispensabile ritrovarci. Chiedo scusa? Sì, finisco dicendovi questo, insomma, che questa sera non sono presenti i revisori dei conti, anzi è entrato adesso il dottore, grazie per essere qui, la presidente, la dottoressa Bucciarelli, ha avuto un impedimento con qualche problema in un consiglio comunale, il ragioniere si scusa, ma ha un'urgenza familiare a cui non poteva assolutamente mancare. Vi ringrazio e a chi rimarrà evidentemente l'in bocca al lupo per le nuove sfide che lo attenderanno.
Grazie sindaco, possiamo aprire allora la discussione. Consigliere Paltrinini.
Grazie. Apprendo con favore che la scuola Bixio è costata 1.800.000 euro. Quindi tutto quello che avevamo detto noi, che era una pazzia spendere 2.400.000 euro, era vero. E indubbiamente le nostre critiche vi hanno spinto a controllare veramente i conti ed era possibile farlo. Quindi i dati, i fatti lo dimostrano, l'appena detto il sindaco. Poi, accetto con favore il fatto che cali un punto percentuale per quello che riguardano le tasse. C'è solo un piccolo problema però. Io porto il mio esempio personale, ma potrà valere per tanti altri. Io e mia moglie prendiamo 1.100 euro al mese, pagavamo 700 euro di tasse. Adesso ne paghiamo 2.700. Per fortuna che il sindaco adesso ci dice che ci cala l'1%, quindi risparmierò 27 euro. Però insomma, quei 2.000 euro in più che pago, magari 1.000 vanno al comune, 1.000 andranno allo Stato, però mi sembra che sia una follia, insomma, in poche parole. Quindi non è che ecco, sia una cosa che sia un po' così importante. Un'altra cosa che non ho capito bene e vorrei capire, quei 226.000 euro che mancavano al bilancio perché l'IMU sulla prima casa l'anno scorso non è stata pagata tutta ma solamente una parte, e quindi al comune mancavano 226.000 euro, 225 per la verità, e era stata messa una tassa solo esclusivamente sui capannoni, solamente sulle unità produttive, che era qualcosa fuori di testa. Non so se è stata tolta, mi sembrava di aver capito qualcosina in quello che ha detto il sindaco, però non credo che l'abbiano tolta e quindi l'ha mantenuta ancora, quindi è una cosa che è altamente così ingiusta, perché andare a tassare veramente le unità produttive che adesso sono in difficoltà spaventose, con il rischio di chiusura, aumentare così le tasse su di loro, mi sembra che sia pura follia.
Grazie consigliere. Consigliere Tironi.
Grazie Presidente, vorrei riallacciarmi un secondo al discorso che abbiamo fatto prima sulle fondazioni, perché vorrei dire che la legge sulla trasparenza deve essere applicata anche sulle partecipate con tutti i relativi adempimenti, e questo è un anno che ci viene promesso ma non è ancora stato attuato. Per cui è vero che questi bilanci sono chiarissimi, però tutte le altre, gli altri adempimenti a cui siete obbligati per legge non li avete ancora fatti. Vorrei inoltre ricordare che la Commissione Fiera noi non ce la siamo mai inventati, e appena si è insediato questo Consiglio Comunale abbiamo votato per mettere un, o abbiamo comunque deciso insieme quali consiglieri mettere all'interno della Commissione Fiera, che era un'istituzione che c'era da anni. Quindi non è vero che la Commissione Fiera non c'è mai stata, c'è sempre stata, e poi di colpo a metà legislatura il sindaco con un atto monocratico ha deciso di sostituire. Questo per chiarezza e per completezza di quello che ha detto prima il sindaco Schena. Allora, per quel che riguarda il bilancio vorrei fare solo alcune osservazioni, tanto che non è vero che la Progetto Sogliera può decidere domani di chiudere, perché in questo caso dovremo restituire sotto forma di IVA tutto quello che abbiamo guadagnato rinegoziando i mutui, se non di più. Per cui questa è una cosa che non è vera, mi meraviglio che il nostro sindaco l'abbia detta. No, sono aggiornatissima, ne abbiamo parlato in commissione, lo sai benissimo. E comunque non intervenire, perché io non sono intervenuta quando tu parlavi. Ecco, grazie. E c'era stato promesso che se ci fosse stato un avanzo di bilancio la prima cosa che avremmo fatto sarebbe stata proprio diminuire l'IMU sui capannoni. Questo adesso ce lo racconta, vedremo se sarà vero, se questo sarà conseguente. Vi ricordo, per chi non fosse presente, che noi avevamo proposto un emendamento in cui chiedevamo che questi 224.000 euro che vengono caricati totalmente sui capannoni in fascia D fossero diminuiti utilizzando 100.000 euro recuperabili dalla manutenzione delle aree verdi, e proponevamo che questi 100.000 euro fossero, cioè che questo lavoro di manutenzione del verde e sfalci fosse fatto fare da chi, attraverso i lavori socialmente utili. Naturalmente questa cosa non è stata accettata dalla maggioranza. Questo ci avrebbe comunque permesso di diminuire almeno del 50% l'IMU sui capannoni. È vero che le tubature sono della Progetto Sogliera, ma la manutenzione è a carico di AIMAG, però io vorrei sapere se il nostro assessore o il nostro responsabile si sia mai attivato per chiedere ad AIMAG di produrre un piano pluriennale di sostituzione delle tubature. Questo non è mai stato fatto, l'abbiamo chiesto più volte, ma non rientra in quello che è il contratto stipulato tra AIMAG e il Comune. Il sindaco è partito dicendo che abbiamo comunque delle risorse incerte e scarse. Devo dire però che dietro a questi numeri ci sono delle scelte politiche. Ci sono delle scelte che uno può condividere oppure può non condividere. Noi non abbiamo mai condiviso che sia stato fatto un mutuo di 300.000 euro per il prolungamento di via Berlinguer per fare questa strada che costerà 600.000 euro per arrivare alla Casa della Cultura. Tenete conto che per la manutenzione di tutte le altre strade di Sogliera, il cui stato è sotto gli occhi di tutti, non c'è bisogno che ve lo venga a raccontare io come sono le strade di Sogliera, abbiamo fatto un mutuo di solo 200.000 euro. Quindi per la manutenzione straordinaria delle strade di Sogliera il Comune ha deciso di contrarre un mutuo di 200.000 euro per per il prolungamento di via Berlinguer il Comune ha deciso di partecipare alla spesa di 600.000 euro con 300.000 euro che acquisiremo attraverso un mutuo. Quindi spendiamo di più per fare un pezzo di strada che per sistemare le altre. Questo è un dato di fatto nel nostro bilancio, sono cifre, sono numeri che voi potete controllare. Abbiamo anche in questo bilancio, sono stati messi 350.000 euro per realizzare la rotonda di Via Corte. Io chiedo a questi... Bene, sembra anche, scusami bene, ma il nostro sindaco ha parlato di tutto e di più, quindi mi sembra di poter rispondere. 350.000 euro per fare una rotonda, che mi sembra una cifra folle, e ha speso 1.800.000 euro per fare la scuola di Via Bixio. Vi voglio ricordare che il preventivo della Bixio è stato di 2.600.000 euro, che non so quante volte vi abbiamo detto la scuola di Ganaceto è costata meno, riguardati i conti, ha ragione Paltrinieri, alla fine ne avete spesi 1.800, ci fa molto piacere, ma 1.300.000, ma il vostro preventivo iniziale era stato di 2.600.000 euro. Devo dire che è evidente che per quello che interessa questa amministrazione i soldi ci sono. Sono scelte politiche, non chiedeteci di condividerle. Non potete chiederci di condividere queste scelte. Quando parliamo di scuole, sarebbe un discorso molto lungo. L'unica scuola che abbiamo sistemato prima del terremoto è stata la Muratori. Abbiamo speso 150.000 euro. Con 150.000 euro l'abbiamo messa in sicurezza, la scuola ha retto benissimo al terremoto, non è stata chiusa un giorno. Perché non abbiamo fatto una politica diversa? Anziché rifare la Bixio, non abbiamo deciso prima di mettere in sicurezza tutte le scuole. Questo è quello che noi abbiamo sempre detto. Le scelte che voi avete fatto sono state diverse, naturalmente il consuntivo è il frutto del preventivo che avete fatto e delle scelte che avete fatto, mi sembra logico, quindi quando si parla di consuntivo è normale parlare di preventivi, perché sono dietro al consuntivo ci stanno i preventivi e ci stanno le vostre scelte. Non le abbiamo mai condivise, molte non le abbiamo mai condivise e molte continueremo a non condividerle se andate avanti per questa strada. Grazie.
Grazie consigliere. Sì. Consigliere Lodi.
Io sono qui dal 2009, avevo tante cose in mente ma non ne ho realizzata neanche una. Mi viene in mente il chiosco del parco, approvato all'unanimità nel 2009, non fatto, che probabilmente avrebbe contribuito a far risparmiare qualche decina di migliaia di euro di spese legali anche al nostro bilancio. È una cosa intelligente approvata all'unanimità sulla nostra proposta, caduta nel vuoto. Abbiamo pensato alla Casa dell'Acqua, e è stata realizzata qualche mese fa, dopo anni, e l'acqua che noi abbiamo nei nostri acquedotti è in questo momento subiudice. Non possiamo fidarci dei dati di ARPA perché abbiamo visto che l'ASL fornisce dati diversi, quindi sarebbe opportuno che i controlli sul nostro ambiente, mi spiace che non ci sia la bagna, ma quando feci questa mozione in giugno dell'anno scorso, le cifre di ARPA sull'aria e sulle polveri di solliera risalgono al 2009 e di lavorazioni dell'amianto del nostro acquedotto ce n'era una sola. Il principio di precauzione dovrebbe comportare che il proprietario del sistema idrico fognario dicesse a chi è il responsabile di fare le verifiche adeguate e gli ammodernamenti. Così come noi non siamo forse i responsabili della manutenzione degli argini, ma se la manutenzione degli argini non viene fatta, il responsabile deve fare in modo che qualcuno lo faccia, se no succede quello che abbiamo visto che è successo, quindi anche questo è stato da parte nostra una carenza, perché non siamo, nonostante le nostre mozioni, interrogazioni, evidentemente parliamo lingue diverse, non siamo riusciti ad arrivare al dunque. se poi nelle centinaia di migliaia di euro per la viabilità e la manutenzione delle strade mettiamo i 200.000 euro che via Mazzini con i suoi dossi costata, tra l'altro fatta non in modo impeccabile, per cui ha dovuto essere rifatto parecchia parte dell'intervento, mi sembra che ci sia poco da vantarsi sull'efficienza della pubblica amministrazione sugliarese. Sulla manutenzione delle nostre opere pubbliche, la scuola elementare è l'emblema di come tenete dietro alle nostre cose. Passateci davanti adesso, 2 anni che nessuno ci entra, nessuno fa nulla. Io pensavo che voi provvedeste a pagare qualche danno di quello che avete causato, a partire dai computer delle scuole medie, che insomma Schena ha riconosciuto essere tutta colpa sua, che viceversa non hanno visto un euro versato dalla nostra giunta, per terminare il fatto, tempo per rimanere in campo scuole, che ben 4 edifici non erano adeguati sismicamente prima del sisma. E ribadisco che qui la fascia sismica nostra non è cambiata da prima e dopo il 21-29 maggio, noi siamo in fascia 3. Quindi tutto quello che è stato fatto, ma anzi non fatto, per mettere in condizioni i nostri bambini e i nostri ragazzi ad andare in scuole sicure, non è stato fatto in maniera colpevole. E questo nonostante tutte le nostre sollecitazioni che vi hanno indotto una sera di dicembre 2011 per noia, visto che non avevate sentito dire sempre le stesse cose, di abbandonare l'aula quando si parlava di adeguamento sismico di edifici pubblici. Io credo che il consuntivo di questi anni che ho vissuto qui sia assolutamente deficitario, è un fallimento su tutti i piani da parte vostra, perché hanno dimostrato assoluta incapacità di amministrazione. Mi auguro che chi verrà al vostro posto sia quantomeno, non posso che fare meglio, ecco, credo che non sia impossibile fare peggio, perché non sia possibile fare peggio, perché veramente a partire dal ponte dell'Uccellino, che adesso mi pare che mi hanno detto Sorita l'ha messo come punto urgente per la sua, cioè mi scappa da ridere, perché ho sentito solo il no, no, su questo tema, ed è urgente per futuro vostro al candidato sindaco, il ponte Lucino, che non è, ripeto, nel piano triennale che tu hai votato qualche giorno fa per il 2014-2016. È una situazione, se pensiamo a quella dei lavori socialmente utili, poi che fa rabbia, perché tutte le volte che tu vai su internet e vedi lavori socialmente utili, quante realtà a noi vicine o meno vicine fanno questo tipo di approccio al problema? Quante? Ce n'è solo da sbizzarrirsi, non avevo citato alcuni, ma guardateci, insomma. Ed è una situazione che permetterebbe veramente di andare incontro a un'emergenza che, mentre continuiamo a parlare, diventa sempre più urgente. Io avevo fatto anche 2 mozioni, mi dispiace che non siano discusse entro la fine della legislatura. Una era quella appunto sulla necessità di agire sull'argine del Secchia, perché mentre qui continuano a scaricarsi le colpe l'uno con l'altro, di fatto dal 19 gennaio del 2014 non è cambiato assolutamente nulla. Quindi direbbe che chi ha il potere di fare qualcosa, di esigere che qualcosa venga fatto, si svegliasse. Io vedo tante volte, scendete dal castello, dal municipio, andate in mezzo alla gente, svegliatevi, prendete le vostre responsabilità e cercate di essere conseguenti, perché se continua a piovere la gente la prima cosa che fa dice adesso ci torniamo dentro, però il fatto del dragare il fiume, di sistemare gli argini, di mettere a posto quello che si può veramente fare, va fatto subito, non va fatto dopo l'estate, che poi il problema evidentemente diventa sempre più urgente e più difficile da risolvere, i tempi sempre più brevi. Io questi anni speravo di concludere il discorso della casa della salute, vi ho fatto tanti esempi, voi ne avete fatto uno di un locale, quello sopra il Conant, che è piccolo. La normativa regionale dice che deve essere almeno 600 metri quadri, voi di preventivo avanti circa 300. Quindi non si può continuare a ragionare senza conoscere le cose. La casa della salute è rimasta nel libro dei sogni, il ponte non c'è il libro pure, quindi sono tutti fallimenti miei che però non posso addebitare a me, perché io le soluzioni ve le ho date. Se ora voi volete nella vecchia scuola elementare fare una roba che non si è ben capito che cosa sia, togliendo un locale strategico per la posizione in cui è all'utilizzo per la costruzione dell'hospice, dell'ampliamento della casa protetta, di una finalmente decente casa della salute, dimostrate ancora una volta di forse di non vedervi intorno che ci sono migliaia di capannoni dislocati in altre zone del comune, evidentemente comunque agibili se uno volesse fare quello che avete in mente di fare in base a quello che ho sentito dire in giro, ma non nella scuola elementare, per favore. Quella è una situazione che è delittuoso non dedicare ai servizi sociosanitari. Cioè, è una cosa che non sta in cielo all'interno, a me sembra di dire delle cose assolutamente sensate. Il fatto di non essere riuscito a convincere è un altro motivo di fallimento per me, che mi crea veramente parecchia delusione e rammarico, ecco, perché io credo veramente di avercela messa tutta. La pista ciclabile sul cavalcavia, a proposito di ciclabili, insomma, ho visto stamattina un cittadino di Rappanto che mi ha detto che si è messo lì a provare a contare quanti la usano. Nessuno. La figlia di questo signore si è anche fatta male perché in bicicletta scivolata sulle foglie, ovviamente nessuno fa pulizia della ciclabile, perché non è facile pulire quella ciclabile lì, l'ambulanza non è riuscita a soccorrere perché è completamente ingabbiata quella ciclabile dei guardrail altissimi. Fatto sta che, insomma, chi viene da lì, che sappiamo le peripezie che deve fare, quello è proprio l'esempio più bello di come avete saputo fare con 300.000 euro, anzi 250.000 euro, un obbrobrio di ciclabile. Detto questo, il nostro non può che essere un rammarico, perché quando ci inseriamo nel giugno 2009 anche noi avevamo stilato un programma di cose da fare, abbiamo fatto migliaia di proposte, alcune le avete accettate, non le avete neanche realizzate. Faccio riferimento appunto al chiosco, che di nuovo verrà a costringerci a spendere migliaia di euro di avvocati, perché ovviamente ci sono ricorsi contro ricorsi ancora in fieri, e questo chiosco poteva essere una soluzione, così come poteva essere una soluzione convocare un consiglio di quartiere centro per mettere in modo i cittadini potersi affrontare fra di loro ed evitare queste lotte intestine tra i nostri cittadini, che non fanno certo bene alla nostra immagine. Grazie.
Grazie consigliere. Stavo per richiamare il tempo. Consigliere Lusetti.
Grazie, non volevo intervenire, ma è come, cioè, a sentire queste cose è impossibile non rispondere, insomma. Allora partiamo. Cioè, io capisco che uno debba fare iniziare la campagna elettorale, però insomma sono 5 anni che ripetiamo le stesse cose, ma va bene, continuiamo a dare risposta. Prima precisazione, la pubblica amministrazione quando deve realizzare un'opera fa un preventivo di spesa, no? Mette a bilancio in modo insomma cauto una certa cifra, nel caso erano 2 milioni e 600 mila euro, poi si fanno le aste, i bandi, si realizza l'opera e si fa un consuntivo. Si opera così, non capisco quale sia il problema, l'amministrazione ha messo a budget una certa cifra e poi ha speso meno, come succede spesso, insomma, sarebbe peggio se avesse speso di più, o no? Dove sta la malafede o la cosa sbagliata? Mi sembra che sia la procedura normale che fa qualsiasi pubblica amministrazione. È vero, sono stati spesi dei soldi per resistere in una causa intentata da qualche consigliere dell'opposizione, sicuramente sono stati i soldi spesi male, insomma la causa del parco è che era...
Beh, va bene, per favore, lasciamo terminare.
Alcuni cittadini che sono stati...
No, lasciamo terminare però a questo punto. Non fate un dibattito tra di voi, perché...
Va bene, comunque in ogni caso sono stati soldi spesi male, che si potevano utilizzare molto meglio, però purtroppo in Italia le cose funzionano così. Capita che l'amministrazione vince la causa, perché la causa è stata vinta dall'amministrazione, e però purtroppo deve pagare le spese. Questa è la realtà. La sentenza è stata questa: l'amministrazione ha vinto la causa. Ripeto, sono soldi che si potevano spendere molto meglio, ma non è stata colpa dell'amministrazione.
Lasciamo finire almeno.
Poi abbiamo i furti nelle scuole, penso che siano da cioè la colpa sia da dare a chi ha realizzato questi furti, no? A quei teppistelli e quei mezzi delinquenti che sono andati dentro alla scuola e hanno fatto questi atti di vandalismo. Non credo che l'amministrazione possa essere accusata di incuria o di non avere controllato. Quando una scuola è chiusa, non è agibile, cosa si deve fare? Non ho capito. Cioè, diamo la colpa al sindaco, doveva stare lì a fare a piantonare la scuola, insomma. Adeguamento sismico alle scuole, mi sembra che sia stato realizzato l'adeguamento sismico della scuola Muratori. Era in programma l'adeguamento sismico delle scuole Garibaldi, poi gli eventi, è vero, hanno indirizzato diversamente le attività, questo tipo di attività, insomma, anche qua non vedo quale sia il problema. Era stato stanziato, era stato programmato un intervento su tutte le scuole, poi c'è stato il terremoto e chiaramente le cose sono evolute in modo diverso. Passo di uccellino non rispondo neanche, perché uno che tira fuori ancora il passo di uccellino vuol dire che è in malafede, perché sono 10 anni che si parla del passo di uccellino, sapete benissimo la storia, sapete benissimo che la volontà era quella di realizzare il passo di uccellino, poi chiaramente è cambiato il mondo e il comune di Modena, che è proprietario, il passo di uccellino insiste sul territorio del comune di Modena, probabilmente ha delle altre urgenze e quindi ha pensato, insomma, non ha messo a disposizione il budget, la cifra sufficiente per realizzare quest'opera. Ciclabile dell'appalto, ecco, questa è supera tutte. È stata realizzata una ciclabile gratis, perché la ciclabile è stata pagata dalle ferrovie, addirittura abbiamo avuto un avanzo, perché sono avanzati dei soldi che, come ha spiegato prima l'assessore Panini, mi sembra 48.000 euro, sono stati messi a bilancio, sono avanzati, si potranno spendere. Dove sta il problema? Qual è il problema? Voi avete proposto di fare un sottopasso che era quanto di peggio potesse essere realizzato, no? Perché sappiamo benissimo che i sottopassi sono un ricettacolo di delinquenza, sono zone scure dove la gente non va, specialmente di sera, quindi non capisco quale sia il problema. Il Consiglio di frazione, esatto, ha votato per fare la ciclabile alla luce del sole, no? Una zona aperta che tutti possono. Poi è chiaro che c'è un po' di salita, un po' di discesa, no? Ragazzi, i miracoli non li possiamo mica fare. Basta, direi di avere più o meno toccato tutti i punti. Non mi sembrava il caso dover tornare su queste cose, però ho visto che... Grazie.
Grazie consigliere, sì, cioè allora noi stiamo parlando di tutto tranne che del conto consuntivo. Io non ho detto niente, vi ho lasciato parlare, però a questo punto no, va bene, però a questo punto vorrei che i prossimi interventi fossero puntuali. Se non sono puntuali, basta, chiudiamo la discussione. Se non so, il sindaco vuole replicare, io do la parola al sindaco e chiudiamo qua. Ci sono altri interventi? Consigliere Guerra.
Grazie Presidente, io stasera non mi smentisco e leggo, cerco di essere precisa sul punto, però volevo anche ringraziare i colleghi e l'amministrazione. Allora, stasera approviamo l'ultimo rendiconto del Comune, quindi premetto sin da subito che accompagnerò all'analisi del rendiconto economico un rendiconto di tipo politico. Sulla delibera, oggetto di discussione, molto è stato detto in questa sede, ma il dato di sintesi, che non è ancora emerso dall'opposizione, è la progressiva erosione dell'autonomia finanziaria dei comuni, emersa in commissione. Deducibile dai movimenti ballerini dello Stato, per esempio ICI, IMU, IUC, TASI, da ritorno alla primoteria dei trasferimenti statali. I dati sono rinvenibili appunto a pagina 15 della relazione illustrativa della Giunta. E si deduce infine anche dalla sempre maggiore incidenza del patto di stabilità interno, lo ricordava appunto l'assessore Panini, sulla finanza locale. Il saldo finanziario, non si parla di pareggio ma di avanzo, richiesto al comune di Sogliera per l'anno 2013 ammonta ad euro 1.154.000, pagina 27 della relazione illustrativa. Su questo punto vale la pena sottolineare l'importanza strategica della pratica di regionalizzazione del patto di stabilità, che ci ha permesso di ottenere un obiettivo di più 530.000 euro. Passo ora ad un brevissimo rendiconto politico, penso di essere comunque sul tema e di appunto poter ringraziare e salutare i colleghi e l'amministrazione esulando dai dibattiti appena ascoltati. E, allora, nell'illustrazione del bilancio di previsione di qualche anno fa, esattamente del 2012, il sindaco ha utilizzato come schema illustrativo l'opera Gli effetti del buon governo sulla città di Lorenzetti, 1338-1339. In questa relazione, che dovremmo avere tutti ancora, il sindaco parlò delle virtù che contraddistinguono una buona città e quindi dei buoni amministratori. Si parla anzitutto di sapienza, a pagina 7, e cito testualmente: valorizzare il merito e i talenti attraverso l'unica strada utile a ciò, continuare ad investire nel sapere, quindi nella scuola e nei servizi educativi. Si parla poi di, sarò breve, quindi, si parla poi di giustizia, anche qui riporto testualmente, a pagina 9. E qua le garanzie della coesione sociale perseguita attraverso la pratica effettiva dell'equità, un'equità che si misura sulla nostra capacità di redistribuire in modo adeguato le risorse che chiediamo ai nostri concittadini, come non ricordare l'approvazione del regolamento TASI e la manovra sull'aliquota che ci ha permesso appunto manovre di tipo equitativo. Si parla ancora di coraggio, e anche qui cito testualmente, pagina 13, il coraggio di cui non può fare a meno chi amministra la cosa pubblica, pena il fallimento della propria azione. L'orientamento a lungo periodo, la visione di prospettiva, la capacità di fare oggi scelte discutibili o non del tutto comprensibili che saranno pienamente significative solo domani. Vado avanti. Si parla poi di temperanza. Ed infine, e qui mi rivolgo soprattutto ai miei colleghi, sia dell'opposizione sia della maggioranza, si parla di concordia, ultima pagina, quale partecipazione effettiva della comunità all'amministrazione della cosa pubblica, una governance sostanziale, risultato della capacità di concorrere in modo decisivo ai processi di crescita e di innovazione, e la comunità deve tornare a riconoscere nella politica e nelle istituzioni il luogo dove ricercare e garantire per se stessa progresso e sviluppo. Ora mi si chiederà: a cosa serve tutto questo panegirico dove non ho parlato di numeri come avete parlato voi, non ho ricordato scelte o appunto ciclabili varie? Semplicemente a ricordare per l'ultima volta in questa sede, a ricordarci il nostro percorso, questi 5 anni, gli scontri e le rare unanimità che ricordava appunto il consigliere Lodi precedentemente, a ringraziare tutti ed augurare al prossimo consiglio comunale, utilizzo questa parola un po' forte, maestri come quelli che ho avuto io. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi, consigliere Scapinelli?
Sì, giusto. Dico qualcosa anch'io, visto che siamo alla fine, almeno per me, visto che non mi ricandido, quindi colgo l'occasione per salutare tutti. Altra cosa, mi dispiace perché per qualsiasi problema, per qualsiasi cosa, uno dica A e l'altro dica B, indipendentemente dal, cioè che non ci sia questa coesione, questa possibilità che alcune persone si mettano d'accordo per arrivare ad avere gli stessi obiettivi, insomma. Quindi spero che il prossimo consiglio che ci sarà, i prossimi consiglieri che saranno qui, facciano in modo, insomma, che per ogni problema di cercare eventualmente di mettersi d'accordo per raggiungere l'obiettivo. Questa è la mia speranza, ecco. Perché sì, io cosa devo dire? Devo dire A che poi voi dite B, o dico B, voi dite A, non mi sembra il caso di riprendere e di ripescare tutti questi 5 anni trascorsi, ecco, vedi, io ho detto, avevo fatto, voi mi avete detto di sì per queste cose, mi avete detto di no per queste altre, quel che è stato fatto è fatto, spero che prossimamente insomma, che il consiglio funzioni forse meglio di questo. E per quanto riguarda il rendiconto, siamo alle solite, tanti numeri, tante cose, spero che giusto che questi 700.000 euro che rimangano servano a diminuire in maniera consistente l'IMU, l'ICI, oppure come cavolo si chiama adesso, soprattutto ai, cioè che serva per questo, serva per fare, cioè se rimangono dei soldi, soprattutto che servono per diminuire le tasse alla gente, ecco. Niente, per il resto, quindi mi asterrò da votare questo, non mi sento più di votare niente, ecco, diciamo, sono arrivato alla fine. Mi astengo. Niente, vi saluto tutti e buonasera.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Desiderio.
Sì, anche io non parlerò di bilancio, insomma, ne abbiamo già parlato, anche i consiglieri hanno risposto, insomma, in merito, e ne approfitto anche per ringraziare subito l'assessore Panini, che come sempre è stato molto chiaro e dettagliato nel suo intervento. E mi accodo un po' anche a questi ringraziamenti, ringrazio i consiglieri di maggioranza con i quali abbiamo lavorato cercando di venire incontro alle esigenze della cittadinanza per quanto possibile in questi anni travagliati da terremoti, non solo sismici ma anche economici e legislativi. Ringrazio anche le opposizioni che pur nella loro diversità politica sono state garanti di una corretta attività amministrativa, anche se talvolta avrebbero potuto o forse dovuto essere più disponibili al compromesso e al dialogo. Ritengo che l'unico modo per cambiare la direzione politica o le scelte sia quello di impegnarsi in modo costruttivo. L'impegno va premiato e incentivato, di qualunque colore esso sia, perché permette di giungere ad una soluzione dei problemi. Quando le idee si muovono nella logica del rispetto degli altri, dentro i limiti della democrazia, devono sempre essere degne di attenzione e di rappresentazione, e purtroppo non è sempre stato così in questi consessi. L'attuale crisi, non solo economica, ma anche della politica, ha contraddistinto questi anni di mandato. Ha spesso determinato disillusione, indifferenza e anche rabbia nei confronti dei partiti. In questo contesto è stato difficile lavorare, ma l'impegno non è mai venuto a meno. Inoltre mi sono resa conto durante questa esperienza, in particolare durante il terremoto con l'alluvione, che uno dei problemi più grandi della politica è quello di mantenere sempre in relazione due mondi paralleli, cioè quello della cittadinanza e quello del mondo politico. Occorre non dimenticare mai che esiste quindi una rete che deve collegare continuamente la politica con la quotidianità. Credo questo sia un compito importante. In tempi di transizione come questi che stiamo vivendo, è bene che ciascuno di noi si schieri per dare il proprio contributo e ritrovi la propria memoria storica e politica. Anch'io vorrei concludere facendo un appello, e faccio riferimento al padre costituente invece Piero Calamandrei, in merito all'agire politico e alla politica come scienza della libertà. Voi, giovani, politici, uomini della Costituzione, dovete dare il vostro spirito alla vostra gioventù, farla vivere, sentirla cosa vostra, metterci dentro il vostro senso civico, la coscienza civica, rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo parte di un tutto, nei limiti dell'Italia, nei limiti del mondo. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Canovi?
Ma io volevo soltanto dire che accetto positivamente nel consuntivo il fatto che vengano comunque considerati i capannoni con questa riduzione. E mi riallaccio a quello che diceva il consigliere Guerra del consuntivo del 2012, quando io, dopo i 4 punti, chiedevo sulla lungimiranza. Mi sembra che insomma questa amministrazione ne abbia avuta molta. Ringrazio tutti per il lavoro fatto, la bella esperienza condivisa, e io sono chiaramente un consigliere che non mi ricandiderò, ma penso che sia stata una gran bella esperienza. Grazie a tutti.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, consigliere Bruschi?
Allora sì, accolgo l'invito del Presidente e mi attengo strettamente all'argomento del punto. No, io credo che il dato che ci deve fare più riflettere, perché è vero che in questa legislatura tante cose non sono state fatte, ma è quello che diceva il Sindaco. Una giunta che è stata capace di spendere 6 milioni di euro, che erano quelle che altre giunte sono state capaci di spendere in un anno. Questo è chiaro che ha comportato delle scelte politiche precise, perché purtroppo la disponibilità non era quella che avremmo voluto avere, non era quella che era preventivabile nel 2008 quando Giuseppe si è candidato a fare il sindaco, e quindi questo ha comportato delle scelte che, come tutte le scelte, sono opinabili. Non voglio entrare nelle polemiche, perché tanto fra un mese saranno gli elettori di questo comune che diranno se questa amministrazione è stata dalla parte del giusto, dalla parte o dalla parte del torto. Saranno loro con il loro voto che premieranno o penalizzeranno le scelte che il centro-sinistra ha preso in questi 5 anni. Quindi ci rimettiamo appunto alla volontà degli elettori, che vale più delle polemiche, dei battibecchi che possiamo fare qui tra di noi. Credo però che l'eredità che questa giunta lascia a quell'entrante, qualunque essa sia, sarà comunque un'eredità positiva: un indebitamento sotto controllo, una tassazione sotto controllo che noi avremmo voluto ancora più bassa. Speriamo di poter destinare, noi o chi altro sarà chiamato al nostro posto a governare, quei 200.000 euro d'avanzo alla riduzione dell'IMU sulle attività produttive. Un'amministrazione che ha cercato anche, nel rispetto di quelle che sono le differenze fra la destra e la sinistra, di tenere più bassa possibile l'addizionale IRPEF richiesta, cercando invece di caricare di più le tasse per quanto riguarda la proprietà immobiliare. E anche questo dibattito assurdo che ricorda sempre di più la canzone di Gaber, più che la politica vera di cos'è la destra e la sinistra oggi in Italia. Questo è sicuramente un discrimine, perché poi non faccio più polemica, perché è vero che c'è stato presentato un emendamento per abbassare l'addizionale IMU, ma quell'emendamento prevedeva l'aumento dell'IRPEF. Non c'entra, è il principio che è sbagliato.
Per favore,
è il principio che è sbagliato. È il principio che è sbagliato comunque, perché si dà a chi non ha e si cerca di togliere a chi ha capacità di contribuire. Questo è un principio politico. Adesso scusate, ma con questa interruzione ho perso il filo del discorso. Niente, ecco, ripeto, abbiamo comunque un quadro finanziario che consegneremo a chi verrà dopo di noi assolutamente sotto controllo, assolutamente non preoccupante. Poi vedremo se verrà chiamato a guidare questo paese qualcuno più bravo di noi, della capacità di spesa, avrà tutta la possibilità di farlo. Speriamo che, oltre a essere più bravo politicamente, forse sia anche più fortunato, perché fra la crisi, fra, come altri consiglieri hanno detto, una politica statale che è stata quantomeno ballerina e contraddittoria in temi di finanziamenti e di concessione di capacità impositiva ai comuni, alcuni strumenti che ci sono stati dati, che a noi per primo non sono piaciuti, riteniamo per esempio, dal punto di vista della progressività, un grande passo indietro il passaggio dall'IMU alla TARI e alla TASI, perché sono imposte molto meno progressive, sono imposte che fanno pagare di più a tutti, anche chi ha meno. E anche qui ritorniamo nel discorso di prima. Comunque credo che chiudere con 200.000 euro, nonostante tutto quello che è stato fatto, nonostante una significativa riduzione dei servizi non c'è stata, anzi c'è stata una difesa, sono stati mantenuti i livelli di servizio come da impegni, credo che sia un risultato di cui possiamo essere soddisfatti e che possiamo presentare agli elettori. Tanto qui, ripeto, è inutile che continuiamo a fare polemiche, battibecchi, a rinfacciarci le stesse cose, che sono cose che ormai è diventato un dibattito sterile che andiamo ripetendo ogni consiglio comunale. Adesso la parola è loro. Se gli elettori penseranno che in questi anni abbiamo fatto bene, ci rinnoveranno la fiducia, altrimenti avranno la possibilità, in maniera democratica e più aperta possibile, di individuare un'altra forza politica alla guida di questo paese. Questa è la democrazia. La parola adesso è loro. Io credo però che il bilancio che presentiamo pur con, ripeto, la consapevolezza che avremmo voluto fare molto di più, credo che comunque è un bilancio che possiamo presentare a testa alta e senza paura di beccarci tra troppi fischi. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Ok, do la parola al sindaco allora.
E io mi alzo in piedi perché non ho certo intenzione di scendere nel merito delle osservazioni fatte dai banchi del Consiglio Comunale, non questa volta. Una lunghissima campagna elettorale cominciata nel gennaio del 2009 e che spero finisca almeno questa sera qui dentro, poi fuori può continuare. Luglio 2009, non me lo ricordo, ho perso il tempo, perché sai, quando la campagna elettorale poi è permanente, perpetua, continua, uno si perde pure, non capisce più se l'hanno già eletto i cittadini o se deve farsi rieleggere tutti i giorni. Ma non importa, non importa. Vede, consigliere Lodi, intanto io il 22 di aprile del 2013, quando decisi che non mi sarei ricandidato, andate ad indagare voi cosa è successo il 22 aprile, ma non importa, decisi di non farlo, tra l'altro credevo anche che tra le motivazioni ci potesse essere quello che di liberare chi domani si occuperà dell'amministrazione di questa città, di questa querel che dura dal 1992. E ho pensato di dare un contributo mettendomi da parte in modo tale che potesse venir meno un elemento di astio e di conflitto, ma non importa. Io però adesso mi rivolgo per saluto, sono tante le sollecitazioni, non ne raccolgo nessuna, perché vedete ragazzi, la gente si occupa di noi molto meno di quello che noi pensiamo. E allora i nostri cittadini la misura ce l'hanno dal fatto che arrivano, chiedono un servizio, chiedono un'attività, chiedono aiuto per un bisogno, trovano soddisfazione oppure no, e lì c'è il giudizio di quello che succede qui dentro e delle nostre parole. Non si occupano. Io mi rivolgo a quelli che questa sera sono qui seduti tra i banchi del Consiglio e fuori, che hanno deciso di rimettersi in gioco o di mettersi in gioco. Sappiate che è complicatissimo, sappiate che è durissima, sappiate che chiunque, in ogni momento, un bell'imbusto qualunque, può decidere di ergersi a censore del vostro comportamento, e non con argomenti o con opinioni che sacrosante legittimamente sono diverse, ma sconvolgendo la realtà e non prendendo a riferimenti dati reali, vi fa passare per ciò che non siete. Ma voi state dritti, eh? Questo sindaco il 25 di aprile è intervenuto invitando il presidente del Consiglio e il suo segretario di partito ad essere prudente sulle riforme istituzionali, a non semplificare la democrazia, perché la democrazia non è peso e non si semplifica, dicendo che questo Stato ha bisogno di riforme, ma attenti a non scambiare i contenuti, la rappresentanza, con i contenitori, con il Senato e le province. Il vostro sindaco in quell'occasione ha richiamato i sogliaresi ad essere coerenti con il lascito della lotta di liberazione della resistenza e a partecipare alla vita civica e politica della propria città, scegliendo con consapevolezza chi deve essere il loro rappresentante. Perché vi dico questo? Perché voi da domani e dal 27 di maggio avrete ancora a che fare con questi soggetti che, mistificando la realtà e utilizzando strumentalmente qualunque cosa voi diciate o pensiate, vi metteranno in difficoltà. Ma voi tenete dritta la strada e la barra, perché c'è solo un giudice, è il cittadino che vi misura, non per quanto siete bravi a dire qui dentro che il sindaco è il responsabile, deve pagare, ma vi misura sul fatto che ha risposte oppure no alle proprie esigenze. Non c'è mai limite, consigliere Lodi, al peggio, se lo ricordi. E io mi auguro per questa città di avere costituito il peggio.
Grazie sindaco. Allora, noi dobbiamo votare. Chiedo una dichiarazione di voto senza ulteriori interventi, se fosse possibile.
Non
Fate la dichiarazione di voto, però non fate un altro intervento, non torniamo a parlare delle cose di cui abbiamo parlato fino adesso, se fosse possibile. Fate la dichiarazione di voto pulita.
Astenuti.
Grazie consigliere Scapinelli, ha recepito molto bene il senso di quello che stavo dicendo.
Mi sembra che il democrazia non funzioni come sta dicendo lei,
No,
lei può dire
allora il regolamento
che
dice che
non solamente dire
va bene,
sì o no,
faccia la dichiarazione di voto, ma che sia una cosa coerente con una dichiarazione di voto. Non ripetiamo nuovamente le cose che abbiamo detto prima, sì. È questo, ma lo dice anche il regolamento del Consiglio Comunale, Non è che lo dico io.
Non c'è problema, però
si
può rispondere a cose che sono state dette inerenti.
No, fate la dichiarazione. No, teoricamente no, non si può. Almeno nell'ultimo consiglio, cioè attenetevi al regolamento comunale, non sto chiedendo tanto. Comunque, vada avanti.
Qua si è fatto diversamente.
Vada avanti, vada avanti. Vada avanti.
Quindi allora, a questo punto qua niente.
Grazie.
Finiamo in democrazia.
Consigliere Zironi.
Grazie, starò sul tema. Ribadisco che dietro ai vostri numeri ci sono delle scelte politiche che noi non approviamo, che dietro a questi numeri e soprattutto dietro a quello che avete detto questa sera e su cui ci chiedete di non ribattere, ci sono delle cose che non sono vere, non del tutto vere. È vero che i cittadini andranno a votare e vi giudicheranno su quello che avete fatto, e comunque il nostro voto su questo bilancio è assolutamente negativo, anche perché, come ci ha chiesto la consigliera, sia la consigliera Guerra che la consigliera Desiderio, no? Che ci sia questo scambio reciproco tra di noi, tra le minoranze e le maggioranze, scusatemi, ma questo doveva essere fatto tutto da parte vostra, perché quando andiamo ai numeri e votiamo, noi siamo in 7, voi siete in 14, questo vuol dire che siete voi che dovete essere aperti alle nostre emozioni, non voi, perché comunque voi qualsiasi cosa diciate, ve lo scrivete, ve lo cantate, ve lo approvate, è quello che diciamo noi, che voi qualche volta avreste potuto approvare e non l'avete fatto per partito preso. Vi faccio ad esempio l'esempio dell'inceneritore, dell'acqua, delle cose su cui avreste potuto votare a favore sulle nostre mozioni. Comunque abbiamo finito, visto che siete così insofferenti. Vi ringrazio per averci sopportato per questi 5 anni, penso che comunque non avrete più le vostre maggioranze bulgare del 90% che avete avuto dagli anni, siete progressivamente calati, speriamo che continuate a calare, e quindi purtroppo ci dovrete sopportare, o me o qualcun altro in questi banchi dell'opposizione, anche per negli anni futuri. Questa è la democrazia, il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere. Consigliere Lusetti?
Tocca a me, sarò brevissimo. Il sindaco diceva prima che non è orgoglioso, io invece lo inviterei ad essere orgoglioso 3 volte, il sindaco. Vorrei che fosse orgoglioso perché si approva un bilancio in ordine che, come è stato ribadito prima, consente a chi verrà dopo di partire percorrendo una strada che sicuramente sarà in salita, ma quantomeno senza avere uno zaino di 50 kg sulle spalle, quindi questo è già una cosa positiva. Poi mi inviterei ad essere orgoglioso di approvare un bilancio che non nasconde scheletri in armadio, un bilancio che ha avuto il parere favorevole dei revisori e che quindi è in ordine, cosa non del tutto scontata, perché nei comuni anche intorno a noi purtroppo le situazioni sono ben diverse. Ma soprattutto mi inviterei ad essere orgoglioso per approvare un bilancio che risponde alle esigenze dei cittadini in una maniera direi più che puntuale e precisa. A questo punto, visto che è l'ultima dichiarazione di voto, non mi rimane altro che ringraziare tutti i consiglieri, gli assessori, la giunta e soprattutto il sindaco, che penso insomma sia insomma, abbia svolto un'attività veramente importante, quindi lo ringrazio in modo particolare. Grazie. Quindi noi siamo favorevoli, non si era capito.
Grazie consigliere, quindi possiamo votare approvazione del rendiconto di gestione anno 2013, favorevoli? Contrari? Astenuti?
Due.
Abbiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, due astenuti, tre contrari e 13 favorevoli, quindi il punto all'ordine del giorno è approvato. Abbiamo finito, solo una comunicazione, ovviamente non ci saranno, dato che non ci saranno ulteriori consigli comunali, i verbali saranno inviati via email appena saranno pronti, quindi ci sono 10 giorni, come normalmente accade, da regolamento per eventuali osservazioni, altrimenti sono approvati. Bene, vi ringrazio anch'io, ringrazio ovviamente il sindaco e la giunta e faccio gli auguri ai neocandidati.